Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati. Kammerkonzert di Alban Berg, prima parte.
Buongiorno. Forse non c'è un compositore di cui sia più difficile parlare di Alban Berg. Ci sono vari motivi. Innanzitutto, la sua formazione. Berg rifiuta studi regolari, ha beni di famiglia, poi li perde, fa l'impiegato fino ai suoi 19 anni, poi recupera un'eredità, perde un po' anche quella, scrive saltuariamente. Da giovanissimo ha delle crisi depressive che lo portano a un tentato suicidio, ma d'altra parte a 17 anni sappiamo che ha avuto una figlia legittima dalla cuoca di famiglia. Per famiglia conosce grandi personaggi come Klimt, come Krauss, ma insomma non sembra avviato moltissimo, fino a quando nel 1904, a 19 anni, è il più giovane della triade Schoenberg, Webern e lui stesso, ha 11 anni meno di Schoenberg e 2 anni meno di Webern, incontra appunto Arnold Schoenberg, e questo incontro è decisivo. Berg per tutta la vita venera Arnold Schoenberg, e colpisce ancora tanto più in quanto Alban Berg in fondo è stato un po' la scheggia impazzita della triade, i percorsi verso la dodecafonia degli altri due, l'estremo, cioè Webern, o il costruttore come Schoenberg, sono dei percorsi sì che lo toccano, scriveranno anche musica dodecafonica, ma Berg è e rimarrà sempre un compositore profondamente romantico. La sonata opera 1, che è veramente in si minore, del 1908, eccetera, i pezzi opera 6 per orchestra, portano tali tracce di espressività romantica, di fraseggio romantico, e questa cosa rimarrà per tutta la vita, non cambierà, come invece cambierà per Webern strada facendo. Il grande successo arriva a Berg con la grande opera, cioè col Wozzeck, il suo capolavoro scritto tra il 1914 e il 1921, con un paio d'anni di interruzione per la guerra. Quest'opera viene fatta in pochi anni in tutta Europa, conosce veramente un grande successo, e in qualche modo la sua attività compositiva viceversa si ferma, ed è Schoenberg stesso a suggerirgli un ensemble di strumenti a fiato danese che stava cercando repertorio. Siamo nel 1923 e Berg decide a questo punto di dedicare un importante lavoro, appunto il Kammerkonzert per pianoforte, violino, solisti e gruppo di fiati, di dedicarlo esattamente a Arnold Schoenberg. E non si tratta di una dedica, come dire, formale, ma di una dedica che va a toccare fino alle strutture più profonde l'intero brano. Intanto vorrei fare una cosa un po' particolare. Oggi a parlare di Berg sarà Berg stesso, a parlare del suo brano intendo, nel senso che c'è questa importante lettera scritta a Schoenberg in occasione della consegna del brano. Il brano doveva essere dedicato ai 50 anni di Schoenberg, Berg l'ha finito molto in ritardo, dichiara di averlo finito nel giorno del suo 40° compleanno. Ma vi leggo soltanto l'inizio di questa lettera intanto. Caro e venerato amico Arnold Schoenberg, la composizione di questo concerto che ti ho dedicato in occasione del tuo 50° compleanno è stata terminata soltanto oggi nel mio 40°. Consegnato in ritardo, ti prego di accoglierlo tuttavia benevolmente, tanto più che esso, pensato fin dall'inizio per te, è divenuto anche un piccolo monumento di un'amicizia ormai ventennale. In un motto musicale, premesso al primo tempo, le lettere del tuo nome, di quello di Anton Webern e del mio, sono fissate, per quanto è possibile farlo con la scrittura musicale, in tre temi o motivi ai quali spetta una parte importante nello sviluppo melodico di questa musica. Ecco. Intanto, non credo che ci sia mai stato un sodalizio tra musicisti così forte come quello dei tre amici Schoenberg, Berg, Webern, a dispetto del ruolo di docente del primo, ma in realtà si è trattato di tre compositori che poi hanno camminato in modo piuttosto parallelo. Che cos'è questa cosa delle tre cellule motiviche? Se si prende il nome Arnold Schoenberg, A è il La, la D di Arnold il Re, S è Mi bemolle, poi Do, la C è un Do, Si naturale H, Si bemolle Mi, il Mi e la E e il Mi, risuonate così. La cellula di Anton von Webern è molto più povera, poverina, ed è così. La cellula di Alban Berg addirittura ha un'oscillazione, La Si bemolle, La Si bemolle. La cosa più stupefacente è prendere tre cellule che nascono soltanto dalle lettere dei nomi, cioè senza una scelta musicale, ma con una scelta extramusicale, e con questo materiale povero e casuale, dovrei dire, perché se si fossero chiamati in un altro modo la cellula sarebbe stata altra, comporre veramente un immenso lavoro. Parliamo di un lavoro di una quarantina di minuti, infatti lo divideremo in due incontri, oggi e domani, con voi, in due lezioni, perché è troppo ampio il lavoro per trattarlo in una volta sola. È incredibile che tre cellule di questo genere si fondano insieme e diventino una struttura tematica unitarissima di una tale meravigliosa forma. Andiamo avanti. Tutto in questo brano sarà triplice. Va accennato il fatto che Berg è un compositore tanto espressivo quanto numerico, ma il concetto di numero va preso non certo in senso aritmetico, ma nel senso dei suoi portati più profondi, più simbolici. Molte sue opere, la suite lirica, sono pervase di numericità, ma il numero è per lui, o aristotelicamente se volete, o pitagoricamente per meglio dire, sono espressione dell'armonia universale. Non è la freddezza del numero, bensì si tratta di architetture che esprimono un ordine, e dentro questo ordine l'espressività è in realtà profondissima e profondissimamente romantica. Allora, come è fatto il Kammerkonzert? Altrimenti non si può capire nulla di quello che sto dicendo. Lascio parlare ancora lui un attimo. Se con questo si è già accennato ad una trinità degli eventi, cioè le tre cellule emotiviche, del pari una trinità, poiché si tratta del tuo compleanno e le cose belle che io ti auguro sono tre, ma purtroppo nella lettera poi non dirà quali sono le tre cose belle che augura, domina tutta l'opera. Le tre parti del mio concerto, riunite in un solo tempo, sono caratterizzate dalle seguenti soprascritte o indicazioni di tempo. Primo, tema scherzoso con variazioni. Secondo, adagio. Terzo, rondò ritmico con introduzione, cadenza. Questa introduzione è una cadenza. Ogni tempo, utilizzando il triplice ordine degli strumenti impiegati, a tastiera, a corde e a fiato, ha un suo proprio e speciale strumentale. Questa magari ve la dico io, non secondo la lettera, perché potrebbe essere complesso. Sostanzialmente il primo movimento è per pianoforte e strumenti a fiato, il secondo movimento, un meraviglioso adagio, è per violino e strumenti a fiato, il terzo movimento finalmente, questo rondò ritmico, riunisce i due solisti ed è un grande movimento per violino, pianoforte, solisti e strumenti a fiato. Va detto che così come ha accettato le cellule emotiviche che arrivavano dai nomi, allo stesso modo ha accettato l'organico. Per una musica come quella di Berg, così espressiva, si sarebbe detto che gli archi vanno meglio dei fiati, ma il maestro gli ha detto di scrivere per questo gruppo di fiati, e Berg scrive per strumenti a fiato bene, come forse solo Mozart ha scritto precedentemente. Andiamo avanti ancora un pochettino nelle strutture. Attenzione, non vi dico questo per dirvi cose fredde e non vi chiedo nemmeno di ricordarvi quello che vi sto dicendo, ma voglio passare fortemente a chi ascolta la congiunzione che c'è nel fare musica, nel togliere di mezzo la vecchia storia per cui se c'è struttura allora non c'è espressione. Nella musica struttura ed espressione coincidono sempre, perché lo spessore della struttura del pensiero genera o contiene l'intensità dell'espressione, l'una diventa l'altra e viceversa. Vi dico soltanto, intanto, così facendo gli strumenti sono diventati 15, 13 fiati e due solisti, ma 15 erano gli strumenti, e Berg lo dice nella sua lettera, della Kammer Symphony di Schoenberg di pochi anni prima, pezzo per fondamentale, quindi c'è un omaggio anche a quello. Poi andiamo avanti, vi dico le ultime due cose un po' numeriche per farvi capire fino a quale livello si può arrivare, poi entreremo in particolari. Il primo tempo è fatto da 240 battute, sono tutti multipli di 3, è diviso in parti, vedremo, di 30, 30, 60, 30, 30, 60 battute. Il secondo movimento, l'adagio, è fatto anche lui di 240 battute, quindi 240 e 240. Il terzo movimento, il rondò, ne ha il doppio, 480. Quindi ho 240, 240 e 480 battute, tutti multipli di 3 e suddivisi poi in tre parti, eccetera, eccetera. E vi dirò l'ultima cosa impressionante. A conti fatti, se ascoltate l'intero brano, vi accorgerete che, a dispetto del numero di battute che vi ho detto, siccome i metronomi cambiano, le durate dei tre movimenti sono secondo serie di Fibonacci, cioè il primo movimento dura intorno agli 8 minuti, il secondo dura intorno ai 13 e il terzo movimento dura come la somma dei primi due, e cioè 21 minuti, e infatti aveva la somma delle battute. Tutto questo però si brucia in una musica potentissimamente espressiva, dal gesto assolutamente romantico. Ascoltiamo subito le prime 30 battute, e cioè il tema di questo tema con variazioni, o meglio la parte del tema fatta dai soli fiati, prima dell'ingresso del pianoforte. Questi sono i tre motti. Questo è Schoenberg, Webern, Berg. E adesso inizia il brano davvero. Quello che ho sentito adesso era l'ingresso del pianoforte, di cui parlerò tra un attimo. Una piccola osservazione: allora, queste 30 battute di soli fiati sono la prima parte del tema, la seconda parte è appunto una cadenza di pianoforte, e saranno 30 più 30 battute, ribadisco il numero 3. Una piccola osservazione: il carattere è, e lo dice, è un carattere di natura scherzosa, come si capisce, no? Tema scherzoso con variazioni. Avrà gradito il serio professor Schoenberg il fatto che Berg gli dedichi qualche cosa di così scherzoso, di così ritmico, di così subito viennese in un senso molto antico? Va ascoltato con la leggerezza di un brano assolutamente viennese, non fatevi prendere dall'uso delle 12 note che in qualche modo c'è qua, non è un pezzo dodecafonico, ma usa evidentemente, non ha strutture tonali. Beh, questa danzosità, questo modo danzante di procedere è un simpatico omaggio che prende distanze però dalle attitudini schoenbergiane alle serie riflessioni sulla dodecafonia. Ascoltiamo direttamente la controparte, la seconda parte del tema, fatto questa volta dal pianoforte solo. E qui si va avanti. Piccole osservazioni. Intanto la bellezza pura di questa scrittura pianistica, una grande scrittura pianistica con le radici in tutta la tradizione del XIX secolo, che converge, se volete, il riferimento più forte che possiamo fare è un certo Prokofiev. Se chi conosca il secondo concerto pianoforte orchestra, che ha una cadenza di spaventosa difficoltà, molto plastica, a volte scherzosa, ma a volte estremamente romantica. Ecco, questa varietà di caratteri che prende questo pianoforte. Questo modo di essere un po' al di sopra degli obblighi di essere dell'avanguardia di quel momento e sapere giocare col suono e con la bellezza della scrittura, va ascoltato in questo modo. Come è organizzato il movimento? Si chiama tema con variazioni e tanto è sezionante nella sua struttura Berg, che ci tiene a dire che è un tema fatto in due parti di 30 battute, seguono 5 variazioni organizzate in un certo modo che potrò dirvi o no, comunque tutte o di 30 o di 60 battute, e dove addirittura si mette a utilizzare le cose che papà Schoenberg gli diceva, cioè il moto contrario, il retrogrado, cioè tutte le regole della dodecafonia, ma usate con una musica che non ne porta le tracce effettivamente. Quindi si procede per variazioni da una parte, ma in realtà la musica è assolutamente unitaria. Anche qui vi pregherò di ascoltare poi nel sito di Radio 3 l'intero concerto. Noi siamo stati costretti a tagliare le singole variazioni laddove il flusso musicale è assolutamente continuo. Ascoltiamo quindi subito la prima variazione, dove adesso pianoforte e fiati vanno insieme, e che è assolutamente un valzer. Per chi ne avesse il dubbio, comunque lui dice Langsamer Walzer Tempo, cioè a tempo di valzer più lento. Ascoltiamo. Assolutamente un valzer, no? Procediamo con gli ascolti direttamente, l'ascolto è così piacevole, mi sono sbagliato in una cosa e chiedo scusa. Il tema esposto dai fiati vede già trattato l'ingresso del pianoforte come prima variazione, quindi il tema diviso in due tra fiati e pianoforte montano già tema e prima variazione. Perché lo dico? Perché tre sono le variazioni, una quella ascoltata adesso, poi la terza e la quarta che ascolteremo ora, che montano, e sono tre, una sorta di sviluppo. La prima è nel rispetto schoenbergiano per moto retrogrado, la seconda per rovescio e la terza per retrogrado e rovescio. Non importa se non sapete che cosa si riferiscono i termini, sono i quattro usi possibili di una serie dodecafonica che qua non c'è. E anche qui si coglie un po' di ironia, di leggerezza nei confronti di papà Schoenberg. Ascoltiamo direttamente la terza variazione di conseguenza, che ormai è fatta sempre da pianoforte più fiati. Non è più un valzer. Thank you. La musica di Berg è sempre organizzata mediante percorsi verso climax, e in questo caso questa variazione conteneva il climax del primo movimento, ma un po' quasi senza crederci troppo. Il massimo di dinamica c'è, ma il clima rimane veramente quello un po' scherzoso. Quello che invece succede adesso è che nella quarta variazione la velocità si fa massima, Zer Rush velocissimo, e il virtuosismo compositivo e pianistico diventano il massimo. Ascoltiamo. Tenete sempre d'occhio nell'ascolto la coincidenza perfetta tra, da una parte, complessità degli elementi, cioè complessità formale, la grande struttura formale, la tripartizione, eccetera, 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 il retrogrado, il rovescio, e la bellezza pura dell'invenzione musicale. È un compositore che ha infinite idee. In questi pochi secondi di variazione abbiamo ascoltato un sacco di situazioni e dobbiamo godercele una dopo l'altra, effettivamente. Per non perdere la testa, dove siamo formalmente a questo punto? Bene, c'è stato un tema fatto per metà dei fiati, per metà dal pianoforte, il pianoforte ne era già variazione. Ci sono state tre variazioni, la seconda, la terza e la quarta, che Berg definisce tutte e tre lo sviluppo, e sono tre. Si arriva quindi alla quinta variazione, che però nel suo vagheggiamento di una specie di forma sonata o di forma chiusa è di fatto una ripresa. Perché ripresa? Perché il materiale tematico, cioè le mitiche tre celluline dei tre cognomi dei compositori, ritornano a essere utilizzate in modo retto. Ricordo che retrogrado vuol dire leggere una sequenza melodica a marcia indietro, che rovescio vuol dire leggere gli intervalli al contrario, cioè un intervallo che va verso l'acuto viene letto andando verso il grave e viceversa, che retrogrado e rovescio vuol dire tornare indietro rovesciando gli intervalli, e sono le serissime forme di utilizzo di una serie dodecafonica, ma il clima musicale è profondamente diverso. Ascoltiamo quindi la quinta variazione, che è anche la ripresa, non è una vera ripresa, è il ritorno dell'elemento iniziale che chiude il primo movimento del Kammerkonzert. Torna al valzer in chiusa del movimento e si arriva a un climax finale. Questa è, l'abbiamo lasciata così in coda perché questo clima, questo turbine di valzereggiante, viene in mente anche la valse di Ravel, ad esempio, arrivato al suo massimo, rivela improvvisamente una nota di violino. Ecco il secondo solista, ecco l'inizio dell'adagio di cui parleremo domani, il movimento più straordinario di questo, Kammerkonzert. Ma introdotto in questo modo, tutta la danza si spegne di colpo e rimane una nota di violino. Questa è la bellezza espressiva. Voglio concludere con leggendovi un'altra frase molto simpatica della lettera di Berg, perché tutto va preso secondo queste tre componenti: una certa giocosità, un'enorme abilità e una capacità, come dire, di costruzione straordinaria, e una profonda espressività e un atto di amicizia profonda. Lui dice: se aggiungo infine che la divisibilità per tre ha determinato il numero delle battute della composizione, tanto nel suo complesso quanto nei suoi particolari, so bene che, rendendolo di pubblica ragione, la mia fama di matematico aumenterà nello stesso rapporto in cui la mia fama di compositore al quadrato della distanza diminuirà, cioè si prende in giro. Dice: diventerò più famoso come matematico, come musicista. Ma, per parlare seriamente, se in questa analisi ho fatto menzione quasi soltanto di quelle cose che hanno una relazione col numero 3, ciò è accaduto, e attenzione, questo è molto importante adesso, ciò è accaduto prima di tutto perché questi sono appunto quei fatti che, a profitto di tutti gli altri fatti musicali, non sarebbero notati da nessuno. Inoltre, perché per un autore è molto più facile parlare di simili esteriorità che dei processi interiori, dei quali questo concerto non è sicuramente meno ricco di qualsiasi altra musica. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare Kammerkonzert di Alban Berg dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.